Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuita da Lucifero, Satana e Beelzebul e ad altri spiriti maligni, mirando a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti e alla conversione delle famiglie. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte all'eremo per la conversione, la guarigione interiore e la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando l'intercessione di Sant'Alberto di Trapani, di Sant'Alberto di Sestri e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi vogliamo lodarti e ringraziarti per ritrovarci qui insieme in questo giorno a celebrare la liturgia vigiliare vespertina della 17ª domenica del tempo ordinario, per metterci in ascolto della tua parola di salvezza, per la grazia di poter vivere l'Eucaristia, questo incontro personale con te nel mistero del tuo corpo, del tuo sangue, della tua anima, della divinità, del tuo Figlio Gesù. E ti vogliamo ringraziare per la possibilità che ci offri oggi di pregare, di intercedere per la conversione delle famiglie, per aiutare tutte quelle situazioni innumerevoli che sono presenti nel mondo di oggi di difficoltà, di confusione, di sofferenza, che abbisognano di un grande aiuto da parte della grazia di Dio. Questo aiuto il Signore lo vuole dare a tutti, certamente richiede da parte delle persone una certa collaborazione. Noi siamo qui per imparare a collaborare con il Signore, a fare la nostra parte. Non possiamo delegare a Lui quello che dobbiamo fare noi. Nel contempo ci facciamo solidari, quindi la nostra è anche una celebrazione di intercessione per quanti, trovandosi in situazioni di grande difficoltà e non sapendo, ignorando quale sia la strada giusta da percorrere, hanno bisogno dell'aiuto e della mediazione della Chiesa. Con questa consapevolezza vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per vivere bene, per accogliere la grazia di Dio e per mediarla anche nei confronti del nostro prossimo, è doveroso che noi chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati, in particolare dei peccati che si compiono nel contesto della vita familiare. Possiamo unirci insieme dicendo: Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutti i cristiani che ignorano il fine per cui Dio ha istituito la famiglia. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per quanti ritengono la famiglia una istituzione puramente umana. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per quanti si rifiutano di istituzionalizzare una convivenza fra un uomo e una donna aperta alla generazione dei figli. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte le famiglie incredule. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per le famiglie che si dicono credenti ma non praticano una vita di fede. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per le famiglie dove non si prega mai insieme. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per le famiglie che conducono una vita sessuale disordinata. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per le famiglie mondane, dove il lavoro e il divertimento vanno a scapito della cura dei figli. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte le famiglie dove non si vive in grazia di Dio. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per le famiglie che non accettano i figli e per quelli che li vogliono a tutti i costi anche contro le leggi della natura. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutte le famiglie che vivono nell'ingiustizia. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono per tutti i peccati possibili e immaginabili che segnano negativamente la vita di tante famiglie. Signore, abbi pietà di noi. Chiediamo perdono anche per ogni omissione o ambiguità da parte della Chiesa nell'ambito della pastorale familiare. Signore, abbi pietà di noi. Accogliamo ora nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceveremo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta, il quale ci ricorda il lavacro battesimale, la grazia fontale della nostra vita cristiana e che ci assicura la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente pentiti. Potente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria.
Signore e Creatore del mondo, Cristo, tuo Figlio, ci ha insegnato a chiamarti Padre. Invia su di noi lo Spirito Santo, tuo dono, perché ogni nostra preghiera sia esaudita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro della Genesi. In quei giorni, disse il Signore, il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città, davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? Rispose il Signore: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo. Abramo riprese e disse: vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città? Rispose: non la distruggerò se ve ne troverò 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse: forse là se ne troveranno 40. Rispose: non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese: non si adiri, mio Signore, se parlo ancora, forse là se ne troveranno 30. Rispose: non lo farò se ve ne troverò 30. Riprese: vedi come ardisco parlare al mio Signore, forse là se ne troveranno 20. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese: non si adiri, mio Signore, se parlo ancora una volta sola, forse là se ne troveranno 10. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 10. Parola di Dio.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita. Contro la collera di miei avversari, stendi la tua mano. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. La tua destra mi salva, il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi, che con le prescrizioni ci era contrario. Lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Parola di Dio.
Alleluia.
Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla ad offrirgli, e se quello dall'interno vi risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darvi i pani, vi dico che anche se non si alzerà a darveli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Cari fratelli e sorelle, due considerazioni preliminari. La prima: la parola di Dio è così ricca oggi che necessiterebbe di un lungo approfondimento, per cui vi inviterei a seguire domani, se non in diretta, almeno in differita, la riflessione che farò domani mattina nella messa della domenica. Perché? Perché lì prenderò in considerazione un po' tutto il messaggio della liturgia di questa 17ª domenica del tempo ordinario, quindi tutte le tre letture, particolarmente la prima e il brano del Vangelo, che ci danno delle indicazioni preziosissime a riguardo della preghiera, quindi di una dimensione fondamentale della vita cristiana. Quest'oggi invece ci limiteremo a considerare come vivere in maniera più o meno seria una dimensione di preghiera all'interno della famiglia. E io svilupperò una riflessione non tanto sui principi, ma dando dei consigli concreti, dando delle indicazioni pratiche. Perché mi sono reso conto tante volte che alle persone manca questa, diciamo, capacità di tradurre un principio in un'azione. Cioè, uno sente un bel discorso, lo condivide, però poi in pratica dice: ma che cosa devo fare? Allora, mi sono reso conto anche un po' con l'esperienza che è necessario, quando si può, come in questo caso, dare proprio dei suggerimenti concreti, molto concreti, in modo tale che le persone possano tornare a casa dicendo: sappiamo quello che dobbiamo fare, che cosa è, non so, uno può dire, ecco, dalla parola di Dio della liturgia di oggi ricaviamo che è importante pregare. Poi uno si arena lì, è importante pregare, come devo fare, che cosa devo fare. La seconda premessa era quella che, non so se lo scorso quarto sabato, comunque in una celebrazione di queste, avevo palesato quasi il dubbio di continuare queste celebrazioni per la conversione delle famiglie alla luce di due elementi. Il primo è una, diciamo, proprio molto limitata partecipazione dal punto di vista numerico delle persone rispetto ad esempio alle altre celebrazioni. Poi anche una, direi, forse per me tentazione di dire: ma serve insistere quando uno si rende conto, io sono più di 20 anni che faccio questa messa, vedo che le cose vanno sempre peggio, a un certo punto può venire il dubbio di dire: beh, cambiamo un po', io ho cambiato in certe cose. E poi ci ho riflettuto, ci ho pregato e ho tenuto conto anche di alcune persone che sono venute a dirmi: per carità, Padre Felice, mantenga la messa per le famiglie perché ce n'è così tanto bisogno, magari impossibilitate a essere presenti, ma che lo seguono attraverso la videoregistrazione in un modo o nell'altro. Per cui mi sono tranquillizzato, se così può dire, perché era chiaramente, non era un qualcosa, era chiedermi quale fosse la volontà di Dio. Dico: a questo punto io il quarto sabato faccio una messa per la buona morte, perché vedendo come muoiono male tante persone, ecco. E invece ci ho ripensato e ho deciso di intenzionare la Santa Messa feriale del primo lunedì del mese per la buona morte. Quindi daremo questa intenzione, useremo anche il formulario del rituale della messa per la buona morte, perché purtroppo un'altra emergenza grossa del mondo contemporaneo è che tante persone muoiono male, e bisogna pregare per che le persone non facciano questa brutta morte. Una brutta morte significa morire non in grazia di Dio e quindi morire con l'incertezza di beneficiare del dono della salvezza. Ecco, allora noi continueremo, quindi saremo pochi, saremo molti, non importa, continueremo a pregare per le famiglie perché ce n'è un estremo bisogno. Quest'oggi trattiamo l'argomento della preghiera e ho proprio sviluppato una serie di considerazioni, di riflessioni che traggono chiaramente spunto dal brano del Vangelo di oggi fondamentalmente, ma che hanno una connotazione fortemente pastorale, tant'è vero che la pagellina che ho preparato non riporta nemmeno quella preghiera che ordinariamente io elaboro quale sintesi della riflessione sviluppata nell'omelia e che do in più di una copia ai presenti per ricordarsi, per pregare per ricordare un po' i contenuti del messaggio che il Signore ci ha donato. Allora, invece, ho preparato una pagellina, questa qui è una pagellina anche doppia, per così dire, con delle indicazioni proprio concrete, quindi vi sarà dato questo sussidio che non è tanto da pregare quanto sono delle indicazioni da fare. Allora, qual è la prima cosa che in una famiglia si deve fare, una famiglia cristiana, si deve fare in ordine alla preghiera? Partiamo proprio come se fossimo alla prima classe dell'asilo, per intenderci, non ci andiamo sulle cose impegnative. Io credo che sarebbe estremamente efficace una cosa che non so se si fa mai nelle famiglie, parlo di famiglie cristiane, famiglie che, ecco, non credenti, miscredenti, non praticanti, tutto questo discorso non è nemmeno comprensibile sotto un certo aspetto. Allora, in una famiglia cristiana sarebbe importante che ci fosse un momento nell'arco della giornata dove tutti insieme si recitasse il Padre Nostro. Lo fate? Mi sa tanto di no. Allora, è proprio da bambini dell'asilo, però o alla mattina o a mezzogiorno, o alla sera, forse la sera è il momento più dove la famiglia si ritrova, dire: diciamo insieme un Padre Nostro, marito, moglie e figli. È chiaro che se queste abitudini buone venissero prese quando i bambini hanno 5-6 anni sarebbe più semplice, quando i figli sono adulti le cose diventano un po' complicate, però io credo che un genitore dovrebbe avere, ecco, l'autorevolezza di dire ai propri figli: diciamo insieme un Padre Nostro. Mamma mia, non è che diciamo insieme un rosario, un Padre Nostro. Perché questo ci aiuta, ci fa bene e dà gloria a Dio. Noi riconosciamo di essere figli di Dio. Allora, io penso che si dovrebbe proprio fare. Uno può dire: ma arriviamoci piano piano, fate un po' quello che potete, soprattutto se i figli sono reticenti, ma chiedere un Padre Nostro, dico, io non so se mi spiego. Ecco, se un figlio si rifiuta di dire con i genitori un padre nostro, c'ha il diavolo, eh? Questo è matematica, eh? 1 più 1 uguale 2. Non andiamo a cercare delle altre cose, ma la cultura, la mentalità, la sensibilità, i sentimenti psicologici, tutto quello, c'è il diavolo. Perché una persona che si rifiuta di dire un padre nostro insieme ai genitori, ecco, c'è. Ora, quando dico c'è il diavolo, vuol dire che vive in una situazione di condizionamento dello spirito del male. Che poi questo condizionamento ci sia una serie di gradualità, ecco, di elementi, che sia un po' piccolo, medio, grande, ma se uno si rifiuta di dire un padre nostro insieme ai propri genitori, c'è qualcosa che non funziona. Seconda cosa, qui è un pochettino più impegnativo, però prima si incomincia col padre nostro. Quando si è, tant'è vero che queste cose io le ho elencate con, dando per scontato che non è che si debbano fare tutte subito, si può, per così dire, beh, cominciamo questa settimana, questo mese, a dire il Padre Nostro. Poi bisogna fare qualcosa di più, bisogna aggiungere qualcosa di più. Allora, è importantissimo, come è importante dire un Padre Nostro, la recita quotidiana comunitaria del Veni Creator o della sequenza allo Spirito Santo. Cioè, ci sono, uno può dire, io prego lo Spirito Santo con le mie parole. Sì, è possibile, è possibile. Io quando mi chiedono una benedizione, io solitamente faccio una preghiera spontanea. Però nel contesto della realtà della compagine familiare, credo che sia importante che ci sia una invocazione comunitaria, quindi di tutti i membri della famiglia, attraverso l'utilizzo di una o di a scelta di due formule tradizionali, cioè confermate dalla tradizione della Chiesa, di invocazione esplicita dello Spirito Santo. Per cui all'interno di questa flagellina voi trovate il Veni Creator Spiritus in latino, lo trovate in italiano e dall'altra parte trovate la sequenza dello Spirito Santo chiaramente in italiano. Uno può fare un giorno il Veni Creator in latino, un giorno dopo il Veni Creator in italiano, il terzo giorno la sequenza, poi si riparte da capo, oppure uno piace sempre farlo la stessa preghiera come vuole, oppure uno piace cantare il Veni Creator con le tonalità gregoriane ancora meglio, no, per dire come si vuole. Però è importantissimo, insieme all'invocazione del Padre Nostro, sono preghiere che possono essere fatte in momenti anche diversi, oppure una dopo l'altra, però che ci sia da parte della famiglia una esplicita invocazione quotidiana dello Spirito Santo. Perché? Perché è di fondamentale importanza. Oggi come oggi, la cosa che manca di più nelle famiglie è lo Spirito Santo. Se ci fosse lo Spirito Santo, tanti problemi sarebbero superati. E allora bisogna chiederlo. E bisogna chiederlo con perseveranza. Cioè, bisogna chiederlo tutti i giorni. Non dice, ma tutti i giorni. Tenete conto che è una preghiera, Padre Nostro e il Veni Creator Spiritus, io credo che in un minuto e mezzo o in due minuti si recitano, quindi non si può dire che uno perde del tempo, è proprio minimale la cosa. Poi do questo suggerimento. Ogni giorno della settimana chiedere una delle invocazioni del Padre nostro, cioè vi invito a fare un cartello, quindi 6 cartelli, perché non devono essere dei cartelli grossi così, basta un cartello così, un foglio A4 diviso in 2 per lungo, per intenderci, dove uno dice: lunedì chiediamo la venuta del regno di Dio nella nostra famiglia, e lo appende, mette un chiodo dalla parete in un posto che si veda dappertutto, e uno mette il cartello: il lunedì si prega per la venuta del regno di Dio nella propria famiglia. Ognuno, questa è una preghiera personale, ognuno è invitato a recitare un Pater, Ave, Gloria per conto suo con quella intenzione. Quindi l'impegno familiare è mettere il cartello, farsi il cartello, mettere il cartello. Poi chi lo fa, chi non lo fa, non lo fa. Se lo fanno tutti bene, se lo fa qualcuno va bene, se lo fanno tutti va meglio. Però quella preghiera del Padre nostro che si recita insieme va interiorizzata, se così si può dire, con un richiamo settimanale, perché poi ogni giorno della settimana c'è un cartello diverso. Potete anche usare un cartoncino con dei colori differenti di giorno in giorno per dare un po' più di vivacità alla cosa. Ma è importante lunedì chiedere la venuta del regno di Dio nella propria famiglia, martedì chiedere di santificare il nome di Dio nella propria famiglia, mercoledì chiedere che sia fatta la volontà di Dio nella propria famiglia, giovedì chiedere che non manchi il pane materiale e spirituale nella propria famiglia, venerdì chiedere il dono di perdonare, chiedere perdono dentro e fuori la propria famiglia, sabato chiedere la grazia di non assecondare le tentazioni e di non cedere al male nella propria famiglia. Già la buona volontà di piantare il chiodo, di fare questi 6 cartelli, che possono essere fatti anche col computer oppure a mano, come si vuole, di appenderli. Ecco, chi fa già questo manifesta la buona volontà. Uno dice: ma bisogna fare tutte queste architetture? Io credo che bisogna fare queste architetture, nel senso che bisogna essere un po'... non si può dare le cose per scontate, bisogna che noi stessi ci creiamo delle sollecitazioni per fare determinate cose. Allora noi abbiamo bisogno, dobbiamo farci un po', essere un po' creativi, un po' fantasiosi, farci degli espedienti che ci aiutino a ricordare, perché se io vi dico: guardate, sarebbe bene fare ogni settimana un'invocazione allo Spirito Santo, io so che voi dite: che bella idea che ha avuto il Padre Felice, ma non lo fate, sono sicuro che non lo fate. Lo fate magari lunedì, martedì, mercoledì, poi giovedì vi dimenticate. C'è bisogno del cartello, quindi vi dico: fatevi il cartello. Se poi uno ha problemi di cartello, glielo faccio io. Mi rendo disponibile a fare i cartelli. Però non è che uno deve fare 100 cartelli, deve fare 6 cartelli, e li mette in un punto visibile, così lo vede lui e uno poi lo cambia, alla sera, mette quello del giorno dopo. Guardate che sembrano delle cose da asilo, ma sono delle cose di fondamentale importanza, perché qui bisogna partire proprio dalla base, dai fondamenti. Allora, il Padre nostro, l'invocazione allo Spirito Santo, ogni giorno un Pater, Ave, Gloria personale, per chiedere una delle intenzioni del Padre nostro nell'arco della settimana. Poi andiamo avanti. C'è un qualcosa che è un pochettino più impegnativo, quindi questo, se noi cominciamo con il Padre nostro, poi dopo un po' incominciamo Padre nostro e invocazione allo Spirito Santo, poi incominciamo a mettere i cartelli, quindi questa può essere una progressività, non dire un anno facciamo il Padre nostro, l'anno dopo, se no moriamo prima di aver finito, quindi con una certa progressività. È importante chiedere l'aiuto della Madonna. Voi sapete che la mediazione materna di Maria è di fondamentale importanza. Allora, come fare nel contesto familiare? Allora, io do un suggerimento che è molto, di nuovo, accessibile. Quello di recitare una decina del rosario. Ecco, quindi uno dice, ecco, un rosario, ecco, ci vuole mezz'ora di tempo. No, ma farla in questo modo. Vi do proprio gli insegnamenti, proprio... Dato che bisognerebbe farla insieme. Magari all'inizio marito e moglie, poi poco per volta si aggregheranno anche i figli. Uno che cosa fa? Uno, quello che incomincia, fa un'intenzione di ringraziamento. Signore, ti ringrazio per il dono della vita. Insieme si dice: Maria, aiutaci a ringraziare. Poi quello che ha detto l'intenzione dice la prima parte dell'Ave Maria e tutti insieme si fa la seconda parte dell'Ave Maria. Poi passa l'altra persona, un'altra intenzione. Signore, ti ringrazio per il dono della fede, per il dono della preghiera, per il dono della salute, per il dono che oggi ero sulle scale e mi sono inciampato, potevo cadere e rompermi una gamba e non sono riuscito a tenere l'equilibrio. Ecco, ringraziamenti di cose materiali, di cose spirituali, di cose banali, di Signore, ti ringrazio perché oggi ho mangiato una pasta asciutta che mi ha fatto particolarmente piacere, era particolarmente gradevole. Punto. Ecco, ringrazio. Chiediamo alla Madonna di aiutarci a ringraziare e uno fa la prima parte alternativamente, chiaramente se si è in due, uno, l'altro, se si è in tre, uno, due, tre, poi si ricomincia, se si è in quattro e via discorrendo, se si fosse in una di quelle famiglie che c'erano un tempo, magari non bastava nemmeno una decina per dire tutti i figli, ecco, dicevano la loro. Chiaramente questo è, io ve lo dico per esperienza, è un modo di pregare che a un certo punto, se uno lo fa bene, viene voglia di continuare. Cioè dopo che uno ne ha fatto 10, ma dice ma perché non possiamo farne 20? Perché viene voglia di continuare. Quindi bisogna anche in queste cose essere intelligenti. Non bisogna partire, diciamo, 50 Ave Marie, ecco, che poi uno il pregio, oppure esprimiamoci in questa maniera, la difficoltà maggiore del rosario è il fatto che le persone, mentre lo dicono, pensano dell'altro. E quindi, per così dire, vanificano un po' il frutto della preghiera. In questo modo uno deve pensare all'intenzione, poi deve dire Maria aiutaci a ringraziare, poi deve dire la prima parte dell'Ave Maria. State tranquilli che in questo modo voi per il 75% eliminate le distrazioni. È possibile che qualche distrazione si insinui, ma il 75% le eliminate solamente con il metodo di adottare questa cosa. Per cui anche questo è una cosa che in 5 minuti si fa. In 5 minuti si fa, quindi non si chiede. Poi arriveremo anche alle 2 ore e mezza di preghiera, come io credo che sia giusto fare per i cristiani che mirano la santità. Però ora do delle indicazioni che richiedono dei tempi minimali, però hanno la loro importanza. Bisogna che noi impariamo a non trascurare queste piccole cose. Sono piccole cose estremamente importanti. Poi c'è un'altra cosa che sarebbe utile fare. Questa alcune famiglie lo fanno, e quelli che lo fanno hanno riscontrato dei benefici. Prima di coricarsi, prima di andare a dormire, i membri della famiglia si benedicono a vicenda facendo un piccolo segno di croce sulla fronte e dicendo: il Signore ti benedica, ti doni un sereno riposo, ti custodisca da ogni male. 15 secondi, non di più. Però questo deve essere fatto. Dovrebbe essere fatto da tutti. Per il frutto più grande lo si sperimenta quando uno ha dei bambini piccoli. Cioè, se una mamma o un papà si fanno benedire dal bambino di 5 anni, ricevono una botta di Spirito Santo straordinaria. Straordinaria, perché il bambino piccolo... Io mi ricordo che mi trovavo a una celebrazione particolare fuori Genova, molto una messa di guarigione, diciamo così, che era frequentatissima con tante persone, non so, ci sarà stato, molte centinaia di persone. Parlo di oltre 30 anni fa. Quando ancora io mi permettevo il lusso di andare fuori da Sant'Alberto, se così si può dire, perché la situazione me lo consentiva, ora non lo faccio più. Bene, io concelebro questa celebrazione, poi c'era tante persone disturbate dal maligno, sofferenti, malate, eccetera, eccetera. Per cui alla fine mi ricordo di una persona che mi ha fermato e mi dice: vorrei confessare. E io, era tardi, però in quel contesto, anche se poi dovevo fare un viaggio per tornare, ho detto: va bene, ci mettiamo un posto un po' più. Questo, io non so, tutti i peccati di questo mondo questa persona l'aveva fatti. Al che io in quel momento mi sono sentito di dire che Gesù lo amava, che Gesù lo perdonava, perché si vedeva che era veramente pentito. E gli ho dato la soluzione, ho fatto una cosa, non c'era il tempo che facessi un discorso di ecco, una cosa che sarà durata 5 minuti, ma molto molto intensa. Questa persona poi si è messa a piangere, tutta una cosa dove proprio si toccava con mano la potenza dello Spirito Santo. Dopodiché, finito questo, io preso per uscire, mi ferma una donna con un bambino di 10 anni, biondo, un bel bambino, e mi dice: può dare a questo bambino la sua benedizione, perché tra qualche giorno entrerà in seminario. Io non sono dell'idea che ho una visione del mio percorso anche vocazionale che penso che fare una scelta di quel tipo ci voglia un po' più di maturità. Comunque parlo di tanti anni fa, quindi c'erano ancora questi casi. Anche io tranquillamente ho messo una mano sulla testa del bambino e ho invocato lo Spirito Santo: Signore, dona il tuo Santo Spirito a questo mio fratello, perché se tu lo chiami a servirlo nella Chiesa possa diventare un bravo sacerdote, fare servirti, darti gloria. Mentre facevo la preghiera ho detto: io questa occasione non me la lascio scappare, questo evidentemente è un bambino buono se porto nel cuore il desiderio. Gli ho detto: guarda, io ti ho dato la benedizione, ora tu fai una cosa, io mi inginocchio davanti a te, tu mi metti le mani sulla testa e mi dai la benedizione tu. Chiaramente il bambino non sapeva cosa dire, perché era un bambino piccolo, 10 anni. Anche gli ho detto: di le parole te le dico io, te le dico io. Allora io gli ho detto, e lui ripeteva ad alta voce con questa benedizione: padre, dona, a quel tempo ero Don Felice, non era ancora padre Felice, dona Don Felice il tuo Santo Spirito perché possa servirti bene. Questo mi ha dato la sua benedizione. Io ho sentito, ho avvertito una grazia dello Spirito Santo da quella benedizione che non l'ho sentita nemmeno quando sono stato ordinato prete. La benedizione di un bambino. Allora, i genitori che si facessero benedire tutti i giorni, che prima benedicono i loro figli e dopodiché si fanno benedire dai loro figli, riceverebbero una grazia dello Spirito Santo straordinaria. Se poi questo viene fatto in maniera sistematica, il 90% dei problemi delle famiglie sparirebbero in questa maniera. Così come, questo lo aggiungo per corollario, ecco, se una donna che aspetta un figlio andasse a messa tutti i giorni e ricevesse la comunione, la grazia dell'Eucaristia giunge anche al bambino che porta nel grembo. Ricordatevi che quando la Madonna è andata da Santa Elisabetta, che c'era Giovanni Battista di 6 mesi nel grembo, ha ricevuto lo Spirito Santo quando la Madonna ha salutato Elisabetta. Se una donna o il papà benedicesse il bambino nel grembo della madre, mettendo la mano sul grembo della madre e dicesse: Spirito Santo, scendi su questa creatura perché possa crescere sano nel corpo, nell'anima e nello spirito, nasce un bambino santo, nasce un bambino santo. Nell'Antico Testamento si parla dei profeti, l'abbiamo letto 2 giorni fa, la vocazione di Geremia: prima che tu fossi concepito io ti ho pensato. Dio che ci pensa, che ci ama. San Paolo poi dirà che noi siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo prima della fondazione del mondo, cioè dall'eternità c'è una benedizione del Padre in Cristo attraverso lo Spirito Santo che raggiunge l'uomo dall'eternità. È chiaro che poi questa benedizione deve trovare, per dire, un veicolo, e il veicolo sono le cause seconde, i genitori che mettono al mondo una creatura. Quindi voi capite che le persone si creano un po' per ignoranza, un po', ma voi capite che se due persone prima di avere un rapporto sessuale si facessero il segno della croce e invocassero lo Spirito Santo, manifesterebbero il loro amore vicendevole, farebbero una cosa giusta davanti a Dio perché esercitano, vivono la grazia del sacramento del matrimonio, se queste persone chiaramente sono sposate in chiesa, quindi danno gloria a Dio e ricevono la benedizione di Dio, e se in quel momento concepiscono una creatura, questa è una creatura concepita nella grazia dello Spirito Santo. Voi capite che è una bella differenza essere concepiti in una situazione di peccato, essere concepiti in una situazione dove non c'è il sacramento, magari due persone si possono anche volere bene, ma essere concepiti fuori del matrimonio. Ora, c'è questo costume, no, delle persone che vanno a convivere insieme, che poi magari non istituzionalizzano, abbiamo fatto una richiesta proprio di pentimento per coloro che non istituzionalizzano nemmeno civilmente la loro unione, magari hanno anche dei figli. Questi sono figli che non solo si portano l'eredità del peccato originale di Adamo ed Eva, perché hanno ereditato la natura umana, ma ereditano il peccato dei loro genitori che l'hanno concepiti in una situazione di peccato e non di grazia. Quindi queste creature avranno dei problemi nella loro vita, sicuro. Così come hanno dei problemi i bambini che nel tempo della gravidanza la mamma, magari in un momento di che stava male perché aveva la nausea, perché doveva, non so, non poteva fare le cose che faceva prima, eccetera, eccetera, ha pensato, ha detto, ma sarebbe meglio che non fosse stato concepito questo figlio, magari senza fare proprio diciamo, concepire la possibilità di abortire, ma, ecco, manifestare disagio, comunque non gradimento di questa situazione, cosa che è facilissima, perché quando uno sta male, magari sta male anche un po' in maniera, ecco, uno a un certo punto dice, ma chi me l'ha fatto fare di mettere al mondo questo figlio, eccetera, eccetera. Questo lo sente, lo sente il bambino, non è che non lo sente, lo sente di brutto. Allora voi capite che se le persone gestissero in una maniera, i cristiani, le famiglie cristiane, gestissero bene la loro la gravidanza dei figli, soprattutto le mamme, ma anche i papà, che hanno il loro ruolo, ecco, nascerebbero dei bambini straordinari, sani nel corpo e nello spirito, nella psiche. Sani, perché il bambino cresce, ecco, non solo prendendo, alimentandosi dal sangue della madre, ma cresce anche dalla grazia che è presente nel cuore della madre, nella vita interiore della madre, beneficia di questa grazia. Se poi questo bambino è benedetto, se questo bambino è offerto, io ho fatto una preghiera di consacrazione del bambino nel grembo materno al cuore immacolato di Maria. Pensate un po' che grazia un bambino riceve se tutti i giorni la sua mamma per 9 mesi lo consacra al cuore immacolato di Maria. Non dico che nasce un bambino santo, nasce un bambino peccatore perché ha bisogno di ricevere il battesimo per essere purificato dal peccato originale, ma sicuramente questo bambino non avrà dei problemi nella sua relazione con Dio o con la Madonna, perché ha vissuto questa relazione in maniera inconscia, chiaramente, ma reale, nel tempo in cui era nel grembo di sua madre. Capite? Questo, chi lo fa cose di questo tipo? Nessuno. Nessuno le fa. Quindi anche questo discorso della benedizione è un discorso importantissimo. Sembra una cosa da niente, ma invece è perché non comporta mica della grande fatica fare un segno di croce sulla fronte di Dio, il Signore ti benedica, ti doni un sereno riposo e ti tenga lontano dal male. È implicitamente un'invocazione dello Spirito Santo che dura 15 secondi, 10 secondi. Poi sarebbe cosa buona che ciascuno invocasse prima di coricarsi l'intercessione del proprio angelo custode del santo patrono. Cioè, ecco, famosa preghiera dell'angelo di Dio. Quanti ancora lo dicono? C'è qualcuno che lo dice prima di andare a dormire. Però sarebbe bene che si insegnasse alle persone che non è la stessa cosa dirlo o non dirlo. Ah, ma ho sonno, ah, ma sono stanco, è un angelo di Dio. Quindi proprio cose, ecco, chiedere, uno si chiama Francesco, San Francesco proteggimi, San Francesco accompagna il mio riposo, San Francesco prega per me, punto, basta. Però è un avvalersi della grazia della comunione dei santi. Un santo che non rimane indifferente a una invocazione di questo tipo. Quindi sono tutte cose da imparare. Poi, siamo quasi arrivati alla fine, Allora, qui le cose si complicano un pochettino, perché diventano un pochettino più laboriose, ma siamo sempre nell'ambito della creatività, no? Della creatività. Allora, si prende una scatola, si ci procura una scatola piccola, non grossa, e dove... Quando uno ha un'intenzione di preghiera, no? Una cosa, un problema, una cosa, scrive un biglietto e lo mette in questa scatola, senza dirlo agli altri, no? Mette un bigliettino, dice: Signore, io ti prego di benedire, ti prego per la salute di mio figlio, di mia figlia, per la conversione di mio nipote, per... quella persona che ho saputo che ha avuto un incidente per la strada, perché non vada all'inferno, perché si salvi l'anima, mette lì. Alla domenica uno prende la sua scatoletta e presenta nella messa della domenica le sue intenzioni, le intenzioni della famiglia, cioè le legge, ecco, personalmente, non è che vada all'altare e dice: ecco, ora queste sono le intenzioni della mia famiglia, eccetera, eccetera. Praticamente fare quello che noi facciamo il lunedì, dove le persone che vengono in chiesa mettono le loro intenzioni nella cassettina, quello là. Poi quelle che sono lontane mi mandano un'email dicendo: vorrei che si pregasse per questo. Quegli altri mandano un WhatsApp che dicono: pregate per queste intenzioni. Cioè mandano delle intenzioni, e se voi, ecco, ce ne arrivano parecchie, che noi presentiamo al Signore nella messa del lunedì. La messa del lunedì è la messa di intercessione per le intenzioni che vengono dalla persona. Per cui uno fa a livello personale quello che qua si fa a livello comunitario, cioè nell'arco della settimana uno ha depositato nella scatoletta 5 foglietti, o 6 o 7, uno quando va a messa la domenica, prima che inizi la messa, dopo la messa, prende i fogliettini e dice: Signore, io ti presento questa intenzione, anche se non è la mia, è di... uno può riconoscere la calligrafia, uno può scrivere anche in stampatello, per cui non sa nemmeno chi è, ecco, che intenzione uno presenta, la presenta al Signore. Chiaramente, se ci sono delle intenzioni particolari alle quali le persone ci tengono, ecco, che diciamo non ritengono sufficiente questa offerta dell'intenzione a livello personale, mandano la loro richiesta qui all'Eremo attraverso una mail, attraverso un WhatsApp. Quando vengono qui in chiesa prendono un fogliettino, lì c'è tanto, ora i fogliettini, magari non so se mancano i fogliettini, ce li mettiamo perché delle volte poi si esauriscono, c'è anche la penna, uno scrive, io chiedo di pregare per questa intenzione, punto. L'intenzione viene presentata al Signore nella messa del lunedì. Vedete quante cose si possono fare per pregare in famiglia? Ora, tutte queste cose io ve le ho scritte, ecco, poi vi vengono date, dopo la comunione, vi do due pagelline a testa, in modo tale che possiate dare anche qualcuno, anche tre forse, perché ci escono tre, perché siamo un po' pochi questa sera. Tanto poi io ne stamperò delle altre, le metto lì in fondo, ecco, non mi crea problema, ma incominciamo a fare qualcosa. Non basta dire, ecco, così, mettere la buona intenzione. E guardate che la preghiera, perché porti frutto, deve essere perseverante. Cioè uno dice, va, pregato per una settimana, ora poi basta, ne conosco. No, bisogna pregare sempre. Nel Vangelo c'è scritto senza stancarsi. Allora, sono tutte le cose che io ho suggerito, sono cose confezionate a misura di famiglia. Non sono le preghiere che fa un monaco, le preghiere che fa un religioso o le preghiere che fa un sacerdote. Sono le preghiere che sarebbe bene che facessero i coniugi insieme ai loro figli, con molta semplicità. Ora, chiaramente, qualcuno può dire, ma io nella mia vita non ho mai pregato, ora mi viene detto di fare 10 cose, dico, incominciamo a farne una. Incominciamo dal Padre nostro. Ci diciamo un bel Padre nostro. Perché poi la cosa strana, paradossale, no? È che io nel mio ministero ho incontrato tanto, dico, anche coppie, no? Dico, ma voi pregate? Sì, dice, noi preghiamo. Dico, ma voi pregate insieme? No. Magari ognuno prega per i fatti suoi. Ma, dico io, vi siete sposati? Dico, un'intimità più profonda di due persone coniugate credo che non ci sia, ma deve esserci non solo sul piano fisico, ma anche sul piano spirituale. Anzi, prima sul piano spirituale, poi sul piano fisico. Dico, ma è possibile che uno va a pregare in una camera e uno va a pregare in un'altra camera? E non è possibile una cosa del genere, bisogna pregare insieme. Allora, non c'è, che poi una persona possa sentire l'esigenza di fare una preghiera personale più prolungata. Chiaro che la sensibilità spirituale di un uomo e di una donna, di un marito e di una moglie, è difficilissimo che sia proprio, per dire, uguale al 100%. Quindi ci sarà quello che riesce a fare le cose più velocemente, c'è quello che invece ha bisogno di più tempo. Tutte queste cose devono essere rispettate. Devono essere rispettate. Se una persona ha bisogno di pregare un'ora, che preghi per un'ora, però io non posso nemmeno, devo fare la mia piccola parte. Poi, poco per volta, Voi capite, la preghiera non è un dovere, è una esigenza. È una esigenza. La preghiera è un atto d'amore. Allora, uno, ecco, non si sposa perché si deve sposare, perché deve ottemperare un obbligo. Nessuno lo costringe. Ecco, si sposa perché vuole condividere la vita con una persona che gli piace, che è in sintonia con lui, che hanno gli stessi, vogliono fare un progetto di vita insieme. E allora la preghiera è la nostra relazione con Dio. Ora bisogna che vado a pregare. Se uno arriva al punto che uno dice ora devo pregare, bisogna pregare, è un dovere, non ci siamo, c'è qualcosa che non va, non funziona. La preghiera non è un dovere, è un piacere. Uno dovrebbe giungere al punto che quando, per ovvi motivi, uno deve chiudere la preghiera, andare a fare il suo lavoro, lo fa con un po' di dispiacere, dice: Signore, guarda, mi farebbe tanto piacere stare ancora un po' con te, però ora devo andare a lavorare e quindi vado a lavorare e ti offro il mio lavoro come preghiera. Però non è una ora bisogna pregare, ecco, mamma mia, che pizza, che noia, che peso. No, non ci siamo, vuol dire che non viviamo un rapporto d'amore con Dio, come lo stesso la partecipazione alla messa. Bisogna andare a messa. Io ho sentito anche delle persone, un tempo c'era questa, anche nella formazione così a livello familiare, no? Bisogna andare a messa tutte le domeniche, se no si va all'inferno. È vero, eh? È vero, era una verità questa. Però uno andava a messa, diciamo, dietro la paura per non andare a finire all'inferno. Ma non è proprio il massimo questo. Uno deve andare a messa per incontrarsi con Gesù risorto, per vivere un momento di amore, di comunione spirituale con Lui, perché è qualcosa che è appagante le esigenze interiori. Non si deve andare per ottemperare una legge. È vero che c'è la legge della santificazione della festa, un comandamento, uno quindi deve anche osservare il comandamento, però ecco, lo deve fare, ecco, non per dovere ma per amore. È un dono di grazia, è una benedizione, possiamo solo ricevere del bene, quindi dobbiamo andare contenti, gioiosi. Allora, rendiamo grazie al Signore che oggi ci ha detto delle cose, direi, mi sembra, molto importanti, e facciamo tesoro di queste indicazioni, perché sono proprio, è una terapia spirituale. Qui ci viene offerta una terapia spirituale che, se noi mettiamo in pratica, magari in un arco di tempo anche un po' più prolungato, porta dei frutti. Ecco, le cose cambiano nella vita delle persone, le cose cambiano. Certo, ecco, bisogna avere anche pazienza, non pensare che io faccio una preghiera, faccio una cosa e domani le cose cambiano. No, magari cambiano dopo un anno. Ecco, bisogna dare tempo al tempo. Ecco. E quindi, se noi facciamo le cose in maniera seria, chiaramente noi vediamo poi dei frutti, e vedendo dei frutti, ecco, ci coinvolgiamo sempre più. E allora, ecco, è tutta una cosa bella. Ecco, la vita spirituale è una cosa meravigliosa se è vissuta bene, in maniera consapevole. Tranne che purtroppo, ecco, la maggior parte delle persone ignora persino il contenuto di vita spirituale. Pensano che la vita sia mangiare, bere, dormire, lavorare, andare a divertirsi, cioè così un po' a distrarsi, e che tutto finisce lì. Ma no, c'è tutta la vita dello spirito, che è la cosa più importante, perché non siamo, vi ricordate quello che dice Dante, non foste creati per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Noi siamo stati creati, non lo dice la parola di Dio, lo dice Dante, non per vivere come bestie, ma per conseguire virtù e conoscenza. Conoscenza della verità, la virtù del bene. Il bene e la verità devono essere il fine della nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre, dal Figlio, con il Padre il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora prendiamo il nostro foglietto che dovrebbe essere sulle panche, quello bianco, per fare la nostra intenzione per iscritto. Ecco, chi fosse sprovvisto della penna vi viene anche data, ve la conservate perché così vi serve per le altre volte. Ecco, questa anche quelli che vedo qui dal mio monitor, che ci sono alcune persone che ci seguono in diretta, anche loro possono fare la loro intenzione, se vogliono la scrivono casa loro, se no si servono anche della chat della diretta, del canale sul quale seguono la video, e possono scriverla, ecco, sulla chat. Allora possiamo scrivere così: Padre, nel nome di Gesù, e per intercessione di Maria e San Giuseppe, offro. Ecco, qui mettiamo quelle persone della nostra famiglia, chiaramente mettiamo i vivi, mettiamo le persone della nostra famiglia o comunque persone, conoscenti, amici, che possono trovarsi in situazioni particolari, difficoltà, disagio fisico, spirituale, per cui invocheremo poi lo Spirito Santo su queste persone perché attraverso il mistero della comunione dei santi possano ricevere l'aiuto di cui hanno bisogno. Io ti offro, quindi possiamo mettere più nomi. perché lo Spirito Santo scenda su di loro, perché lo Spirito Santo scenda su di loro per il loro bene e quello della loro famiglia. Cartoncino rosso colato offertoriale, chi non ce l'ha vi viene dato, come sempre poi lo conservate per le altre volte, anche per quando andate a messa da qualche altra parte vi può venire bene, perché è importante sottolineare questo momento. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene e per la salvezza del mondo. Amen. Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Detto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. La nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto eccetto il peccato la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi Apostoli, i gloriosi Martiri, Sant'Alberto, Santa Brigida e tutti i Santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri diaconi, e il popolo che tu hai redetto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti chiediamo di benedire tutte le persone che ti abbiamo offerto nei foglietti, insieme anche a quelle offerte dalle persone che ci seguono in diretta. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno la nostra sorella Maria Teresa e crocifissa e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, a segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Thank you.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Ricordo che sabato prossimo, 30 luglio, alle 17, ci sarà la Santa Messa Vigiliare Vespertina per la promozione della vita. Poi, il mese prossimo non ci sarà il calendarietto delle celebrazioni ordinarie e particolari, preparerò già quello sabato prossimo, quello di settembre, perché nel mese di agosto poi metto un cartello in fondo alla chiesa. Io faccio il primo venerdì del mese, il primo sabato, quindi le celebrazioni particolari del sabato le sospendo per tutto il mese, quindi ci sarà sempre la messa vigiliare vespertina della domenica, ma senza queste intenzionalità che sono quelle che ci accompagnano tutto l'anno, per poi riprendere con il primo venerdì di settembre e il mese di settembre. Ricordo che sono già disponibili, perché ecco, nel mese di agosto, anche se questo, ecco, ci sarà questa, alla fine della prima settimana ci sarà il primo venerdì e il primo sabato, io lo dedico un po', prendo un periodo, un pochettino di tempo, un po' più di riposo, un po' di ritiro, ecco, cerco di stare un po' più col Signore, di recuperare anche un po' più di energie fisiche, e quindi interrompo il ministero di ascolto, ecco, le confessioni, ecco, i colloqui, le benedizioni. Poi chiaramente, ecco, qui Sant'Alberto sembra di essere sempre al pronto soccorso, arriva quello che non sapeva niente, che non ha letto il cartello, che è lì più di là che di qua, per cui poi si interviene, ecco, non... Arriva uno, dice, io faccio tutta questa strada, sono qui e dovrei confessarmi, come si fa a dire di no? Ecco, magari si cerca di dire, guarda, ecco, questa volta facciamo, ecco, questo intervento di emergenza, poi però, ecco, diamo un appuntamento, facciamo le cose con un po' più di calma. E quindi il ritiro è nei desideri, poi, che più nella realtà, ecco, nei desideri. Una volta l'ho fatto veramente, allora ho chiuso la chiesa, non ho più nemmeno, ho celebrato la messa chiaramente, ma senza pubblico, un anno ho voluto fare proprio il ritiro secco, allora ho chiuso tutto e l'ho fatto, ecco, e l'ho fatto perché era chiuso, ho potuto fare il ritiro, non sono stato, però poi alla fine non c'è la possibilità di venire qui a fare l'adorazione eucaristica e non mi sembra giusto, ecco, così mi sembra più caritatevole questo sistema. Poi ricordo che sono già disponibili sull'esposizione dell'acqua santiera i sussidi che io preparo sempre per approfondire la parola di Dio nella liturgia del giorno, il menù della parola, il giornalino dell'anima e lo specchio dell'anima. Sono già disponibili i messalini sulla tua parola del mese di settembre e di ottobre, perché quello di agosto è quello che è già inserito col mese di luglio, quindi quelli sono finiti, ma quelli di settembre e ottobre sono disponibili. Vedo con piacere che le persone si familiarizzano anche con la chat, quindi ho visto che ci sono state parecchie intenzioni. Ricordo a quelli che ci seguono in diretta che se fossero stati qui presenti, immagino avrebbero avuto piacere anche di partecipare all'offertorio. Questo può essere fatto anche online, quando è finita la diretta sulla schermata del canale c'è il link al sito. Se alla home page del sito, sul lato destro in fondo c'è un pulsante con scritto dona e uno può fare il suo offertorio, chiaramente attraverso lo strumento, una carta prepagata, una carta di credito, ecco, questi strumenti per i pagamenti elettronici, che può così vivere ancora più in pienezza, ecco, fare. Unica cosa, le persone hanno avuto la possibilità di fare la loro guidate, ecco, da un sottofondo musicale e dalla preghiera la comunione spirituale. È chiaro che attraverso questi strumenti non si può fare di più, ecco, non si può dare la comunione attraverso il computer, bisogna venire in chiesa. Ora benediciamo i panini sono dei sacramentali che servono a comunicare la grazia nella misura della fede del credente. A chi servono? Servono a tutti, chiaramente chi ha, per così dire, fatto il sacramento, ecco, il panino è un qualcosa di più, quello che conta è il sacramento, però sono messi a disposizione perché siano portati nelle case, perché magari, ecco, questo non l'abbiamo detto, ma sarebbe molto bello che nelle famiglie, ecco, alla domenica soprattutto si spezzasse un panino, si condividesse, si facesse la preghiera messa al panino. È di nuovo un modo per pregare in famiglia, per mediare una grazia. Ecco, al di là della consumazione del pane, ecco, la consumazione del pane ha un suo valore e la preghiera ha un suo valore. Chiaramente questo non deve essere fatto in maniera superstiziosa, però di fatto per le persone che non si accostano ai sacramenti per vari motivi, persone malate che non escono, anziane, malate, sofferenti, bambini prima della comunione possono ancora accedere al sacramento, possono trarre beneficio dai sacramentali. Quindi sarebbe importante che nelle famiglie dove, ecco, ci sono dei bambini, ecco, si facesse questa mini liturgia della parola e del sacramentale, magari la domenica prima del pranzo. Sono tutte quelle cose che sembrano accessorie e invece sono essenziali. Cioè, sono tutte opportunità, ecco, noi dobbiamo metterci nella testa questo, che ogni opportunità che noi abbiamo per beneficiare della grazia di Dio non dobbiamo sciuparla, perché sciuparla è un peccato. È una grave omissione. Quindi dobbiamo dire, panini si fanno solo a Sant'Alberto. Si fanno solo a Sant'Alberto, allora chi vuole i panini venga a Sant'Alberto. Nulla vieta che i panini benedetti siano fatti in tutte le parrocchie. Chi vieta a un parroco di fare i panini benedetti, di benedirli alla fine della messa? Non lo vieta nessuno, anzi, dovrebbero farlo. Non lo fanno perché hanno fatto una scelta. Noi abbiamo fatto un'altra scelta. Quindi sono cose che uno dice, ma con tutto quello che abbiamo da fare dobbiamo ancora fare i panini benedetti. Basterebbero che le parrocchie dicessero, Padre Felice, ci procuri 50 panini benedetti la domenica. Ora è chiaro che se poi io ho 5.000 panini benedetti da farvi non ce la faccio, perché non è che sia un forno. Però se ci fosse la parrocchia Pinco Palino che dice, io al sabato sera vengo, ho bisogno di 50 panini per i bambini del catechismo e per i miei parrocchiani, io nei limiti del possibile cercherei di accontentarli. Poi magari insegno anche a qualcuno a fare i panini e se li fanno a casa loro. Però ci vuole un po' di buona volontà, bisogna metterci un po' di impegno, se no questo lo lasciamo perdere, quello ci cresce, quello è. E allora poi la grazia di Dio non la prendiamo. Allora invochiamo lo Spirito Santo. Spirito Santo, ti chiediamo di scendere su questi panini, perché tutti coloro che li utilizzeranno con fede, li consumeranno con fede, siano fortificati nelle virtù teologali della fede, della speranza e della carità, siano guariti dal punto di vista fisico, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista spirituale, messi in condizione di essere fortificata la loro volontà per perseverare nella preghiera, per contrastare le tentazioni, per non assecondare lo spirito del mondo, lo spirito del male, messi quindi in condizione di vivere in pienezza la loro vocazione di figli di Dio e nell'ambito della famiglia la loro vocazione familiare. Che la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente e misericordioso vi benedica e vi dia il dono della vera sapienza, portatrice di salvezza. Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede e vi aiuti a perseverare nel bene.
Amen.
Guidi i vostri passi nel cammino verso di Lui e vi mostri la via della carità e della pace.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Andiamo in pace.